comodino dietro al sipario. Diario di bordo. Rubrica teatrale On the Road a cura di Sabrina Fasanella. Eccoci giunti al quarto appuntamento con il nostro diario di bordo del comodino dietro al sipario. Riapriamo le pagine di questo journal intime teatrale per raccontarvi un'altra giornata di emozioni e suggestioni di questa lunga primavera dei teatri. Oggi vi parleremo di due spettacoli molto diversi, ma ugualmente potenti. Il primo è Discorso Celeste, prodotto da Fanny Alexander e firmato da Chiara Lagani. Spettacolo che rientra in un ampio percorso sul senso di comunità nel nostro tempo, declinato in riflessioni che, identificandosi in differenti sfumature di colori, affronta volta per volta tematiche differenti. Nella seconda parte di questa puntata, invece, parleremo di Atridi, Metamorfosi del Rito, ideato e diretto da Giorgia Cerruti e portato in scena dai meravigliosi attori della Piccola Compagnia della Magnolia. Un'indagine sulla ferocia dei rapporti familiari degradati, che pesca nel mito per restituire il presente. Discorso Celeste è un progetto complesso e stratificato che nasce dalla volontà di approfondire il rapporto dell'uomo con il trascendente, ma anche con i suoi simili. Questa indagine è condotta attraverso l'universo dello sport, religione del nostro tempo. Ma sentiamo cosa ci ha detto in proposito Chiara Lagani, ideatrice e autrice dello spettacolo.
È un progetto che si dipana in, qui ne sono indicate sei, in realtà sono sette le tappe perché se ne è aggiunto uno, dedicato al discorso pubblico, cioè che rapporto esiste tra un individuo singolo che pronuncia un discorso e una comunità raccolta intorno a lui che ascolta questo discorso, cos'è che tiene unite quelle persone? Questa è la domanda di fondo del progetto. I primi due erano segnati da due colori, grigio e giallo, erano dedicati a politica ed educazione, fra l'altro quello grigio si è visto l'anno scorso al festival, quindi a Castrovilla risanno che cos'è questo progetto. Celeste è il colore che segnala la trascendenza, il rapporto con la religione, con la verticalità della religione, ma che abbiamo ibridato con l'idea di rapporto con lo sport anche. C'è un elemento religioso nella pratica quotidiana, nella disciplina anche fisica e dell'anima di un atleta. È un atletismo del corpo e dell'anima che indaga in fondo lo spettacolo, ecco.
Esatto. Il rapporto con la trascendenza permea tutti gli ambiti della vita e si fa più evidente nell'ambito sportivo, in cui l'atleta è portato a misurarsi con i propri limiti, con l'ombra di se stesso. Queste dinamiche offrono l'occasione di parlare in maniera più ampia della fede, vista come bisogno essenziale dell'uomo, come volontà di affidarsi ad una presenza invisibile e intangibile, ma che motivi i nostri sforzi. Lorenzo Gleieses è il corpo del metapersonaggio, avatar di se stesso, simbolo dell'uomo giocatore sul campo da gioco della vita. Lo spettacolo è costruito principalmente come macchina sensoriale, che scardina la comprensione dalla parola per affidarla ai sensi. Visioni, luci accecanti, ombre e proiezioni raccontano il percorso di questo uomo figlio atleta, accompagnato da suoni, musiche e soprattutto dalla voce onnipresente di un dio, un padre, un allenatore. Lorenzo Gleieses non è soltanto un interprete in questo lavoro, che si dimostra molto personale per lui, in quanto coinvolge anche suo padre, presente sulla scena insieme a lui tramite la voce fuori campo. Quest'ulteriore dettaglio aggiunge una sfumatura in più alla riflessione, quella sulla genitorialità sociale.
Celeste è una parola che noi associamo, appunto, è un aggettivo addirittura, no? Il padre celeste, il mondo celeste, quindi che indica l'ambito religioso. Eppure è un colore, per esempio, anche nello sport, la maglietta azzurra, gli azzurri, la nostra nazionale, e che ci rimanda l'idea di patria e di padre, comunque, di una genitorialità. Infatti in scena, appunto, sono un genitore e un figlio, Lorenzo Gleieses in carne ed ossa, e suo padre Geppi Gleieses, attore della prosa italiana, in voce. Il rapporto tra di loro naturalmente si trasfigura, perché non è semplicemente quello biografico tra un padre e un figlio, ma, come dicevi tu, quello tra un allenatore e un allenato, o tra Dio padre e Dio figlio. Quindi diventa una metafora molto potente che può essere letta a più livelli.
Questa necessità di parlare di questa genitorialità, che poi è anche una genitorialità sociale, che è un rapporto con il trascendente, da cosa nasce?
Ma è abbastanza sorprendente per me, ne parlavamo proprio anche prima in conferenza stampa, vedere come in questo festival sia un filo rosso questo, non so se volontario o involontario, ma probabilmente è un nodo fondamentale del nostro tempo. Tra l'altro è un'epoca questa che è stata definita quella della perdita dell'idea di patria o di padre, in cui le generazioni nuove sono veramente in difficoltà a orientarsi rispetto a un riferimento. Hanno padri, naturalmente, padri biologici, anche buoni padri, ma l'idea di una guida che sia spirituale o concettuale, ideale, è un qualche cosa che latita oggi, e le giovani generazioni ne stanno facendo le spese. Quindi forse molte persone, molti artisti sentono la necessità di interrogarsi su questo tema. Esiste ancora un rapporto verticale che ci lega a qualcosa o a qualcuno? Siamo ancora capaci di credere, di avere una fede in qualcosa o in qualcuno, che sia Dio o che sia un'idea molto forte oggi? Questa è la domanda. Tanto lo sport è una forma di fede, pensa solamente per i tifosi che cos'è andare a vedere la partita dell'Italia, per esempio, diventa una forma quasi di fanatismo, ma a volte anche di amore puro, di fede, che ci riallaccia. Lì ci sentiamo una patria improvvisamente, non ci sentiamo più in tanti altri versi una patria, ma quando siamo uniti nel tifo per la nostra nazionale siamo una patria. Allo stesso tempo pensa anche quanto la religione sia servita dello sport come elemento agglomerante. Ogni parrocchia ha il suo campetto da calcio, i ragazzi fanno la squadra, questo è un elemento che non può essere trascurato. La religione ha sempre puntato sullo sport come elemento di coesione che rimarcasse anche il legame sociale tra le persone, quindi sì.
Dalla grande sala del Teatro Sibaris di Castrovillari ci spostiamo nella più intima sala 14 del Protoconvento, dove è andato in scena, in prima nazionale, Atridi, Metamorfosi del Rito. La ferocia dei rapporti familiari che degenerano, nel momento in cui l'amore genitoriale e filiale si trasforma in odio, prende vita dalla tragedia classica per trascinarci nel presente delle nostre vite. L'universale bellezza delle vicende mitiche degli Atridi, dinastia dannata, si mescola con suggestioni letterarie di altre epoche a noi più vicine, ma anche ad un vissuto reale, attinto dagli spettatori. Ecco come ci ha raccontato questo lavoro l'ideatrice e regista dello spettacolo, Giorgia Cerruti.
Diciamo che il progetto, che è nato un anno fa nelle nostre teste, vuole indagare i rapporti familiari quando degenerano, quando collassano, raggiungono una temperatura che da rapporti proficui, amorosi, sentimentali, diventano qualcosa di morboso, no? Che scotta, come dici tu. E per indagare questo, quindi questo affresco, siamo andati a interpellare la tragedia greca, naturalmente, questo meraviglioso affresco che sono gli Atridi, e abbiamo visto cosa di quella questione così apparentemente lontana lascia strascichi, e tutto lascia strascichi nei giorni nostri. E quindi, partendo da loro, ci siamo poi spinti in avanti, abbiamo toccato anche altre sorgenti testuali: Pasolini, Sartre, Giraudoux, Hoffmannsthal, Lajos Senarda, Ciamaraini. E sono state sorgenti di lavoro, mi piace dire pretesti, attraverso i quali poi siamo arrivati a comporre un quadro che è questo affresco di famiglia che indaga la mortalità dell'amore, dico sempre, non la vitalità dell'amore, ma la mortalità in questo caso dell'amore. E come dicevi te, malleabile perché? Perché accanto a questi inserti ufficiali di questi drammaturghi abbiamo tutta una serie di raccolte, di testimonianze su frammenti di vita, ricordi che durante le nostre residenze in giro per l'Europa abbiamo raccolto con gli spettatori, con gli abitanti del luogo. Abbiamo creato noi una serie di domande ad hoc che sollecitano la persona e lo spettatore. E sulla base di queste domande poi ognuno ci ha lasciato chi un ricordo, chi un qualcosa di toccante, che ne so, vissuto con la nonna, chi col padre, chi cose anche assolutamente morbose che meritano tutti un anonimato assoluto, ma che per noi sono stati frammento importantissimo che rientra anche nel lavoro, quindi qua e là in maniera impercettibile tra un'ispirazione di Pasolini e un'ispirazione di Eschilo, e sembra incredibile, ma ci sono anche meraviglie, perle di poesia e di dolore rilasciate dalle persone proprio. Il tutto è inserito in una macchina che è volutamente, dichiaratamente teatrale, quindi con tutti gli artifici del teatro. Prendiamo ormai da 10 anni i classici e li rielaboriamo, li reinventiamo, alle volte discostandocene completamente, quindi come pura sorgente, alle volte invece utilizzando veramente l'Amleto e vedendo cosa ne esce. E però sono una sorgente inesauribile per parlare del nostro sguardo di oggi, sempre e comunque. I classici lo trovo, e mantenendo quella che è la tradizione, la tradizione del teatro, ma reinventandola, alle volte distruggendola. Per esempio in questo lavoro c'è anche un occhiolino ironico, anche se vuoi, al teatro classico e alla famiglia classica, no? Che poi man mano degenera, diventa più grassa, qualcosa di più, che dire, morboso, e si fa quasi barocca e poi degenera completamente e si fa trash. Quindi c'è anche questa fluttuazione in seno allo spettacolo, ma anche in seno ai rapporti familiari. Le due cose sono strettamente, gravemente legate in maniera sinistra.
Atridi amplifica l'immortale potenza della tragedia classica e ci regala un indimenticabile momento di teatro con la T maiuscola. Le tensioni, le paure, le emozioni dei protagonisti fanno vibrare la sala, stabilendo una connessione a 4 dimensioni con il pubblico, fatta di luci, musiche, danze, ma soprattutto odori. Ci ha colpito quanto venga stimolato quello dei 5 sensi che meno è controllabile e che veicola le sensazioni più viscerali. Dal cerone al carboncino di Elettra, dalle candele alla carne sul fuoco. Ognuno degli attori sulla scena sembra in simbiosi col suo personaggio. Persino la mimica sembra quella archetipica degli eroi della classicità. Atridi parla dell'umanità come il grande teatro dovrebbe fare.
Mi piace, sia da spettatrice in primis, il teatro quando dichiara che è un momento estraneo al quotidiano. Quando è un momento che tenta di essere un quotidiano, un'imitazione del quotidiano, trovo che decada la sua funzione. È un momento rituale che non ha niente a che fare con il quotidiano, è un momento artificioso per definizione, e tale deve restare. È interessante quando all'interno di quell'artificio si riesce comunque a creare un rapporto vero con lo spettatore. Anzi, è ancora più interessante quanto più da un lato spingi l'artificio e più dall'altro, in maniera inversamente proporzionale, però riesce a essere vero attraverso l'emozione. È complesso, perché anche attorialmente ti succede che più spingi nell'artificio, più senti quasi perdere un po' quell'adesione alla verità, eccetera. Però secondo me è proprio in quella tensione l'interesse a creare questa dialettica di opposti. Da spettatrice, veramente, ho voglia di vedere la vita alla quinta potenza, non la vita per la vita a teatro, sennò me ne sto a casa. E quindi diciamo che dal di dentro tento di ricostruire questo gioco anche in scena.
E siamo alla fine di questo nostro appuntamento col diario sonoro del comodino dietro al sipario. Vi invitiamo a continuare a seguirci e ad ascoltare le nostre audio recensioni direttamente da Primavera dei Teatri. Se avete voglia di saperne di più degli spettacoli di cui vi abbiamo parlato, visitate il sito www.radiofonica.com, dove troverete anche le più tradizionali recensioni scritte. A prestissimo!
Amo tutto ciò che la mia